La volta scorsa abbiamo visto un po' l'introduzione a questo testo, la scelta di Giosuè come nuovo condottiero e soprattutto poi abbiamo visto il passaggio del Giordano, che era fatto già sullo schema del passaggio del Mare Rosso, con la differenza che il Mare Rosso è, direi così, stato fatto con il bastone di Mosè, giusto? Alzato il bastone, le acque si aprirono. Per il Giordano invece è l'arca dell'alleanza. Però l'importante era sottolineare che tutto avveniva grazie alla presenza dell'arca dell'alleanza, no? Allora, al tempo dell'Esodo era necessario capire che la presenza di Mosè era quella che garantiva l'intervento di Dio nella storia. Adesso il testo di Giosuè invece è già nell'ottica di dire: adesso la presenza di Dio che entra nella storia è incarnata, se così vogliamo dire, nell'arca dell'alleanza, proprio perché dentro ci stanno le tavole della legge. Adesso stasera allora dobbiamo fare un altro passo, e questo passo ci porta proprio a entrare nel mezzo di quel famoso tema così talvolta sconcertante, che è il tema di queste guerre abbastanza crudeli talvolta in questo testo, no? E dobbiamo entrarci proprio per capire innanzitutto il senso di queste guerre e poi come stanno insieme queste guerre con quella visione che noi abbiamo di Dio, che dovrebbe essere un Dio che non ama la guerra. Oppure è un Dio che è cambiato? Proviamo a capirlo. Ma lo capiamo passando i vari momenti di questo testo, no? Subito va detto, c'è, e l'altra volta l'abbiamo accennato, il concetto di guerra, se vi ricordate, che il concetto di guerra non è mai un concetto che dice Israele era un popolo guerriero, era un popolo che si doveva difendere, abbiamo detto, no? E quindi doveva in un certo senso tirar fuori anche questa capacità, diciamo così, militare per intenderci, proprio perché doveva affrontare questi popoli agguerriti più di lui. Questa sera dobbiamo aggiungere altri particolari a questo tema della guerra. C'è un concetto di fondo che ovviamente nella tradizione di questi testi dell'Antico Testamento è un concetto che permea e dà quindi la chiave di interpretazione di questi racconti. E il concetto di base è questo: la terra, l'umanità in modo particolare, è assalita di per sé dall'impietà. Ma che cos'è l'impietà? L'impietà è l'idolatria. Cioè, il concetto di base è questo: l'idolatria è quella forza che uccide l'umanità. Allora, qual è la vera battaglia? E la vera battaglia sarebbe, l'abbiamo detto l'altra volta, contro l'idolatria. Ma l'idolatria è incarnata. E dov'è incarnata? È incarnata, ovviamente, nei cosiddetti popoli idolatri. Perciò i popoli idolatri sono la rovina dell'umanità, perché non permettono a Dio di essere il signore della storia, il signore dell'umanità. Questa gente che combatte, questa gente che distrugge le città che vengono assalite, questa gente che si dice essere fortificata da Yahweh nell'andare a combattere, cosa vuol dire? Che senso ha? E questa gente sente di dover fare questa opera di difesa addirittura dell'umanità, attenzione, eliminando tutto ciò che appartiene agli idoli, perché sarebbe un ingannare l'umanità se si lasciassero vivere costoro che diffondono l'idolatria. Perciò il concetto di fondo è questo. Ripeto, attenzione che non è da paragonarsi alla guerra di religione, perché non c'entra niente la guerra di religione. Qui siamo ancora nella purezza dell'intento. Qui si tratta di affermare l'unicità di Dio. Quindi non è la religione, ma è esattamente l'affermare che questo Dio è il Signore della storia, è il Signore dell'umanità. Ma questo Dio, che non è un Dio appunto inventato, come possono essere dei dei stranieri, ma è un Dio manifestatosi, è un Dio che si è fatto conoscere, quindi è sicuramente verità. E si è fatto conoscere quando? Da Abramo in avanti. Abramo, le tappe importanti, Abramo, Mosè e adesso la terra promessa. Questa terra promessa che Dio sta dando al suo popolo. Allora, questi compartimenti sono una esasperata, se così vogliamo dire, no? Una esasperata, come dire, decisione degli uomini, quelli che appunto hanno dentro di sé questa volontà. Dobbiamo difendere l'umanità dal grande pericolo dell'idolatria. E naturalmente dobbiamo eliminare tutto ciò che è portatore di idolatria. Che cosa eliminiamo? Eliminiamo questi uomini che invece vorrebbero oscurare ancora una volta l'unicità di Dio. Quindi il concetto di guerra non è uguale al nostro. Il concetto di guerra è questo: è sì distruzione, perché in effetti è una distruzione atroce, no? Perché si uccidono i bambini, si uccidono le donne, si uccidono gli anziani, non si guarda in faccia a nessuno. E noi diciamo, dove è un po' di compassione, un po' di attenzione, i bambini poi fanno subito effetto queste cose. Ma nel concetto di allora non c'era questo buonismo, c'era un'affermazione chiara: tutto questo è idolatra, e se è idolatra fa male all'umanità. Noi diciamo, beh, ci poteva essere un altro metodo per poter risolvere il problema. Mettiamoci tra il 1300 e il 700 avanti Cristo, dove culturalmente il concetto qual era? Era solo questo: per difenderti e per eliminare un pericolo dovevi combattere. Quindi la cultura di allora era una cultura che appunto spingeva a queste soluzioni. Buone o non buone, ma no, non c'entra questo giudizio, no? Perché il giudizio ovviamente lo diamo noi, dopo che abbiamo avuto la rivelazione. È chiaro che adesso, rileggendo quel momento, è chiaro che non è accettabile, questo è fuori dubbio. Però noi lo possiamo dire perché, ma certo, perché noi abbiamo avuto una manifestazione di Dio piena, completa. E abbiamo detto, Dio combatte l'idolatria, certo che la combatte. Dio non la vuole l'idolatria in mezzo all'umanità, certo che non la vuole. Ma come fa a combattere l'idolatria? E la cosa sconvolgente qual è? È che Gesù si lascia uccidere. Non uccide più, si lascia uccidere. Ora, questa debolezza di Dio invece è la novità, perché da questa debolezza di Dio scaturisce la forza che sconfigge l'idolatria. Ma qual è questa forza? Non è una forza, diciamo così, di conquista di una città, non è più la forza della conquista di un popolo, ma la forza è la verità. Infatti Gesù, nella sua risurrezione, che cosa annuncia? Annuncia la verità, cioè il vero Dio è solo qui, non può essere da altre parti. vorrei ripetere questa ultima frase, perché oggi è molto importante. Dio è solo qui, non è da nessun'altra parte. Questo è l'annuncio della risurrezione. Perché se non è così, di nuovo è chiaro che l'umanità soccombe e soccombe alla forza dell'idolatria, si ritornerà. Però questo, chiaro, lo sappiamo noi, perché abbiamo avuto la manifestazione di Gesù. Allora, l'intento era buono, se così vogliamo dire, no? Era un intento di eliminare dall'umanità ciò che danneggiava l'umanità. Ma la danneggiava non perché aveva un esercito forte, la danneggiava non perché avevano delle potenze, direi così, super. No, no, no. Danneggiavano l'umanità, quei popoli, perché? Perché la riempivano di idolatria. Questo era il concetto. Perciò non erano degni di stare sulla faccia della terra, perché erano la rovina. Ecco perché sono così accaniti i racconti delle battaglie e delle guerre condotte dal popolo di Dio. Perché avevano questa mentalità. Era una mentalità di purificazione, era una mentalità di dire: noi dobbiamo far sì che non venga più oscurata la verità di Dio. E infatti, non so se avete appunto cominciato a leggere questi testi, avrete potuto cogliere che sì, c'è la guerra, ma non c'è il gusto della guerra. C'è solamente la guerra, ma in questa guerra che cosa si aspetta il popolo di Israele? Si aspetta il trionfo di Dio. C'è la guerra, ma non c'è la volontà di far guerra perché si aumenti la potenza del popolo di Israele. No, no, no. C'è la guerra perché finalmente si afferma che Dio è davvero l'unico che può leggere la storia degli uomini. Infatti, ci sono dei passaggi che sono indicativi di questo, ma proprio nei testi di Giosuè, no? Così un passaggio che potrebbe essere questo, no? Quando appunto i re, alla notizia che si avvicina il popolo di Israele, hanno tutti il timore e paura, perché lo dicono proprio, lo affermano, perché hanno capito che loro sono sostenuti da Dio. Perciò ciò che intimorisce non sono le armi di Israele, ciò che intimorisce non sono neanche il valore dei cosiddetti guerrieri israeliti, no, ciò che intimorisce gli altri re è che loro hanno Dio. È Dio che fa paura, tra virgolette. È Dio che fa problema. Adesso andiamo a fondo a vedere e capire, no? Questo concetto che è molto importante. Perché Dio intimidisce? Perché Dio suscita questa paura nei re che devono purtroppo fare i conti con l'arrivo del popolo di Israele? Perché Dio intimidisce? Perché appunto, come avvertono questa presenza, avvertono un grande conflitto. E il conflitto è questo. Dio è invincibile. Dio però è. E questo popolo, se è sostenuto da Dio, è un popolo invincibile. E tutta la storia di Giosuè, che entra e in qualche modo conquista tutte queste città, e ci dice proprio questo, che i re sono intimoriti, ma sono intimoriti da questo fatto. Quel Dio che hanno con loro è un Dio invincibile. Quindi sentite come sempre è rimandata lì la questione. C'è veramente Dio? Cioè, quei popoli fanno l'esperienza della realtà di Dio, quello che non fanno con i loro dei. Perché i loro dei non li aiutano più. I loro dei, quando vengono a confronto con Israele, non si mostrano come sostegno, come forza. anzi, vengono sconfitti. Allora nasce il dubbio, allora i nostri dei dove sono? Ecco, quindi Dio non è che incita alla guerra, non è che incita all'uccisione, non è che incita in queste cose, ma Dio sta dicendo a Giosuè: quello che voi farete adesso e tutte le azioni che voi compirete contro anche questi re che vi pongono l'ostacolo saranno sempre segnali con i quali riconosceranno la mia presenza. Però ovviamente tutto questo è calato in quella storia, quella storia che diventa la conquista delle diverse città, no? E questa conquista costituisce poi tutti i capitoli di questo libro di Giosuè. Però andiamo a vedere alcune cosette ancora in particolare adesso. Premessa: sono riuscito a chiarire questo concetto di guerra? Cioè, non banalizziamolo questo concetto e non andiamo a dire che là Dio voleva la guerra. No, no, è l'uomo che interpreta con le categorie che c'erano allora, interpreta il modo per aderire al progetto di Dio, che è quello di manifestare l'unicità di Dio e quindi di liberare l'umanità dall'idolatria. Come fare? E certo, la loro conoscenza arrivava fin lì. D'altra parte, vi ricordate, questa difficoltà era già presente in Abramo. E vi ricordate quando Abramo si sente dire da Dio: avrai un figlio? E Abramo dice: no, avrai un figlio, ma mia moglie è sterile e io sono già avanti nell'età, e così pure mia moglie è avanti nell'età oltre ad essere sterile, ma come faccio io a avere un figlio? Però in Abramo c'è combattimento, perché dice: ma se questa è la voce di Dio, io la devo ascoltare, ma come faccio io a ascoltarla che non ho le premesse? E allora questo Abramo si destreggia, no? E dice: devo realizzare la premessa di Dio, devo fare in modo che sia vero questo progetto di Dio per obbedienza a lui. E cosa fa? Si appella semplicemente a una usanza pacifica. E l'usanza pacifica qual era? Era questa: che se la moglie non ti dava la discendenza, tu potevi avere la discendenza da una schiava di tua moglie. Ma era una cosa pacifica. Infatti è Sara che propone questa soluzione ad Abramo. E dice: siccome io non posso fare questo e noi dobbiamo ubbidire a questa voce di Dio, fa così, sarà questa la soluzione. E così davvero Agar diventa lo strumento con cui Abramo ha il figlio Ismaele. E Dio dice ad Abramo: Abramo, non era questo il modo, ti ho detto che questo figlio deve essere dato da tua moglie, devi avere fiducia. Però, capitolo di miraggio, cioè Abramo ha fatto male ad avere un figlio da Agar. Noi oggi, nel nostro buddismo di oggi, ma dai, questo è un tradimento, ma non si può, ma come si fa? Noi siamo buddisti, no? Perché noi andiamo in giro così, no, capito? Dentro siamo vuoti di senso, no? L'importante però è andare in giro così, no? Abramo invece è un uomo tormentato. È l'uomo che cerca sinceramente il volere di Dio. È l'uomo decisamente obbediente a Dio. Anche le storie. Però deve ubbidire a Dio con che cosa? E con le categorie della sua storia. Lui arrivava fino lì. E dice: ma come? Ma Dio, devi avere un figlio. E compaccio. Quindi il suo problema era quello lì. Se Dio mi chiede questo, io devo ascoltarlo. Il concetto di guerra va inserito in questa mentalità.
Se Dio ci ha detto che questa terra deve essere, è la sua terra, e se Dio ha detto che in questa terra deve esserci il suo popolo che proclama la sua unicità, ma come faremo noi a entrare in questa terra? E lì, avanti, cosa vuoi fare? È occupata. E come faremo a entrarci? Non ci faranno entrare, ci dichiareranno guerra. E se ci dichiareranno guerra, come faremo? Combatteremo la guerra. Però noi lo facciamo in obbedienza al progetto di Dio, e attenzione, come ha fatto Abramo, che ha avuto Ismaele da Abramo. La stessa cosa. Ecco perché c'è quel ritornello, no? E Dio sosteneva il suo popolo nella guerra. E Giosuè vinceva, e Giosuè distruggeva, ma è un ritornello che è messo lì per farci capire cosa? Per farci capire non tanto che Dio volesse la guerra, ma per farci capire come quel Giosuè, adesso perché siamo in Giosuè, ma questa storia la vediamo più avanti, no? Ma quel Giosuè è l'uomo che ha fatto di tutto pur di ubbidire al progetto di Dio, che era quello della terra e della stabilità del suo popolo. Ha sbagliato Giosuè? Eh sì, per noi che siamo così, sì. Perché? Perché ha ucciso un sacco di gente, non ha avuto pietà con nessuno. Ma povera gente, ma cosa ha fatto quell'uomo, no? Ma cosa ha fatto quell'uomo? Anzi, è l'uomo della fede, è l'uomo che ha ubbidito a Dio. Però conosceva solo quei parametri, non conosceva altro. Ecco, ma Dio come ha fatto a intervenire poi? Dio è intervenuto con Abramo e gli ha detto: no, non è quella lì la strada che devi fare. Il figlio deve avere la tua moglie. E come farà a intervenire Dio in questa storia fatta da tutto questo spargimento di sangue, no? E come farà Dio? E Dio interverrà, sì che interverrà. Ma interverrà quando? Quando finalmente Giosuè, alla fine di tutto, farà la sintesi della sua storia e non sottolineerà assolutamente il fatto di dire: siamo diventati vincitori, avete visto come abbiamo combattuto, no? No, dirà sempre: se abbiamo passato queste esperienze è perché Dio ci ha accompagnato sempre. Perciò Giosuè muore, ma muore con questa coscienza di rettitudine nei confronti di Dio. E quindi capite che il concetto di guerra deve essere visto in questo contesto, no? È proprio l'uomo che ha un progetto da parte di Dio che deve sviluppare, non sa come fare, e quindi deve usare quelle categorie che conosce. Però l'importante che cos'era? L'importante è guardare Giosuè in quest'ottica. Che nonostante tutte queste vittorie, nonostante tutte queste strategie che userà per poter combattere e difendersi, se andate a leggere bene il testo, mai Giosuè ha attribuito queste cose né a se stesso né alla bravura dei suoi guerrieri, ma ha sempre detto, ancora una volta, Dio è intervenuto a difesa del suo popolo. Ecco, certo ci andrà poi l'evoluzione prima di arrivare a dire che ovviamente non è più questo il metodo. Abramo ci ha messo poco a capirlo, perché? E perché doveva nascere sto figlio, se no il popolo non incominciava mai. Mentre adesso questo convincimento di superamento anche delle tue categorie doveva fare tutto il percorso fino a Gesù Cristo. Perché dovete capire una cosa, che Dio non solo ti espone il suo progetto che tu devi realizzare, ma Dio ti dice anche come devi realizzarlo. Però doveva mostrartelo, e quando te lo mostra? Te lo mostra solamente in Gesù. Infatti Gesù è davvero il compimento di questa storia passata e dice: quello che io faccio non lo faccio da me. Attenti che è molto forte questa cosa, eh? che non vuol dire non lo faccio di mia iniziativa, non è questo il punto. Quello che io faccio non lo faccio da me, vuol dire quello che io faccio non lo desumo dalle abitudini degli uomini, non lo desumo da quelle che sono le tendenze degli uomini, ma quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio. Cioè, non solo io devo fare la sua volontà nel senso di ubbidire a lui, ma devo anche imparare a essere capace di agire in questo mondo secondo i suoi criteri. Perciò io devo capire anche i criteri di azione, non solo l'azione, ma i criteri di azione. Guardate che è sottile questa cosa, però è profonda. Cioè, è il superamento di quello che è stato invece il tormento di Abramo, è il superamento di quello che è stato il tormento da Giosuè sino all'ultimo re, è il tormento insomma che ha percorso tutta la storia del popolo di Israele. Sapevano che c'era il progetto di Dio, ma mancava loro una cosa importante, mancava di capire come realizzarlo, ma quel come realizzarlo doveva venire sempre dall'alto, ed è questo che non capivano. E Gesù porta invece a compimento questa cosa. Quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio, è chiaro. Però adesso tu, che adesso vuoi entrare in questa dimensione, cosa devi fare? E non puoi dire l'importante è che io faccia la volontà di Dio, perché tu non fai la volontà di Dio e la interpreti come vuoi. Tu devi fare la volontà di Dio, ma devi farla come vuole Lui, non come vuoi tu. E come vuole Lui? Adesso tu non hai più scuse, perché ti è dato da vedere Gesù Cristo. San Pietro ce lo dice chiarissimo, chiarissimo, in quella bellissima espressione che io uso tante volte, ma la usiamo anche stasera, quando appunto Pietro dice: vi è stato dato un modello da seguire, calcate le orme. Chiaro, cioè, se volete veramente fare la volontà di Dio, dovete anche capire come farla, non come volete voi. E il come farla è già segnato, seguite le orme. Ma di chi? Di Gesù, solamente lui. Ora, il passaggio doveva essere questo, ma doveva venire appunto dopo, tenete presente, ripeto, che siamo in quegli anni, tra il 1300 e il 700, quindi il passaggio doveva venire ancora molto, molto, molto dopo, fino a Gesù. Ora, detto questo, però, spero di essere stato chiaro ulteriormente su questo punto, perché è un punto delicatissimo questo, perché ci fa confondere sulla visione di Dio, se non stiamo attenti. Non ci spieghiamo, no? E appunto, come possa stare insieme violenza e Dio. Come possa stare insieme violenza e il comando di Dio, che è presente nei comandamenti, non uccidere. Per arrivare a questo, però, è necessario aver capito quello che Dio ha voluto che il suo popolo facesse. L'importante era che il popolo camminasse verso il riconoscimento dell'unico Dio, e questa cosa è durata moltissimo nel tempo, anche se è cominciata con Abramo, ovviamente. A proposito del non uccidere, poi, visto che ci sta, il non uccidere fa parte della legislazione di Israele. Ma attenzione, il non uccidere è rivolto al popolo di Dio. Cioè, voi come popolo dovete testimoniare il non uccidere, voi tra di voi. Dicendo questo significa, tenete presente che mentre si fanno queste battaglie, queste diciamo così, guerre, no? In mezzo chi c'è? C'è l'arca dell'alleanza. Ci sono i comandamenti, perché dentro l'arca dell'alleanza ci stanno le tavole di pietra con scolpiti i comandamenti. Tenete presente questo, eh? Cioè, questi combattono, devono difendersi, uccidono, distruggono, incendiano, mentre portano con loro questa arca con dentro quella famosa legge, non uccidere. Come fa a stare insieme questa roba? Ecco l'altra domanda. Allora, il non uccidere è collocato, stiamo sempre parlando con quella mentalità, eh? Il non uccidere è collocato all'interno di questo popolo che dovrà essere il popolo di Dio. È lì che non devono avvenire uccisioni. Adesso, questa è una battaglia che non è innescata dal popolo di Dio, ma è una difesa. Ed è un modo con il quale Israele dice: noi dobbiamo far conoscere la verità, dobbiamo eliminare, come dicevo prima, tutto ciò che ostacola questa verità di Dio. Perciò, in quel contesto di guerra, non ci sta il comandamento non uccidere. Ci sta il comandamento distruggi, perché è un danno all'umanità. Questa è la mentalità, eh? Che spiega tutti questi capitoli. E perciò, ecco, onde evitare di creare confusioni con queste domande lecite, ovviamente, perché sono lecite, sono da vedere, no? Cioè, ma come? Portano anche dell'alleanza con dentro il comandamento non uccidere e vanno ad ammazzare, ma che razza di roba è questa? Teniamo sempre presente che in mezzo c'è appunto la cultura di quel popolo. Tenete presente sempre l'esempio di Abramo. E che cosa guarda Dio? Dio guarda solamente la rettitudine con cui vengono fatte le cose. Dio non ha castigato Abramo. Gli ha solo detto: no, guarda che non è quella la strada. E piano piano lo porta alla strada. Rende possibile ciò che è impossibile. Sara diventa feconda di nuovo. Ecco, Dio agisce così. L'importante è, per Dio, è vedere che coloro che vogliono agire per Lui e con Lui agiscano sempre con profonda rettitudine. Quella rettitudine che, appunto, dicevo prima, è scolpita nella persona di Giosuè, il quale in ogni cosa cerca sempre di dare gloria a Dio, mai a se stesso. E qui si apre un altro capitolo che va bene anche per noi. Ed è lo scontro tra la rettitudine del nostro cuore e il giudizio che la gente può dare del nostro agire. E alla fine è questo. Cioè, è se tu vuoi essere coerente a quel Dio in cui tu dici di credere, nel nostro caso, se tu vuoi seguire fedelmente il Vangelo di Gesù, è chiaro che il giudizio del tuo agire lo conosci solo tu. Chiaro questo, eh? Deve essere lampante. Non andate a elemosinare giudizi da chi? Perché davanti a Dio la responsabilità dell'agire è solamente nostra. Perciò è chiarissimo che se tu agisci secondo Dio, ovvio che inneschi un meccanismo che produce, in un certo senso, almeno incomprensione da parte della gente, quando poi non diventa giudizio, quando poi non diventa rifiuto, quando poi non diventa guerra per te. Perciò, e tu che cosa fai? E tu devi decidere. Devi decidere se continuare a resistere a questa fedeltà o se per venire incontro alla gente, i il solito buonismo cattolico, no? È vendi la tua interiorità. Cosa credi di essere gradito a Dio perché sei stato buono con gli uomini? No, caro. No, no. Sei proprio empio. Perché tu, pensando di essere il buonista di turno, sai che cosa hai fatto? Hai detto dentro di te, dentro nel mio cuore c'è più forza degli uomini che non forza di Dio. Ubbidisco meglio agli uomini che non a Dio. E cosa hai fatto? Sei diventato empio. Perché? Perché hai messo davanti gli uomini a quel Dio che invece vuole guidare il tuo cuore. Perciò, capite dove sta questa forza, eh? La paura è di agire secondo Dio, è proprio questa, che cosa dicono gli uomini. E perciò noi siamo abituati a cedere alla forza della nostra interiorità per far contenti gli uomini o per cercare di tenere vicino gli uomini, altrimenti cosa facciamo? Quindi il messaggio di Giosuè è un messaggio forte anche su questo. Certo, noi andiamo a dire, ah ma Giosuè, ma quante morti ha fatto, ma quante stragi ha compiuto, ma quante cose inaccettabili ha ancora fatto. Sì, questo è il nostro giudizio. Ma il testo ci dice che Giosuè non si è mai allontanato da quella volontà di dire, ma io agisco solo per Dio. Puoi anche sbagliare davanti agli uomini, ma certo che puoi anche sbagliare. Quando sbaglio te lo dicono gli uomini, hai sbagliato per gli uomini, ma quello che conta non è lo sbaglio che tu hai fatto per gli uomini, ma quello che conta è che tu non hai mai sbagliato a staccarti dall'obbedienza a Dio, quella che deve essere dentro di te, la tua coerenza, la tua fedeltà. Infatti Giosuè viene presentato così, l'uomo fedele. È chiaro che immergendosi nella tua cultura, qualsiasi essa sia, immergendosi in queste divergenze delle varie filosofie degli uomini, dei vari modi di pensare degli uomini, è chiaro, è chiarissimo, che tu puoi anche porre il tuo modo di essere che non piaccia agli uomini, che si scontri con gli uomini, che addirittura venga rifiutato dagli uomini. È logico. Ma non spaventatevi, perché ciò che conta è porre ancora una volta la fedeltà nell'unico Dio, il quale guida solo il tuo cuore. Giosuè è questo uomo. Certo, Giosuè però è l'uomo che non è addormentato dentro, perché ogni volta deve essere sveglio per capire in ogni momento come fare a porsi senza tradire il progetto di Dio. Però ovviamente deve servirsi delle categorie che lui conosce. E noi dobbiamo imparare questo. Noi dobbiamo elevarci sempre di più. Cioè non dobbiamo fermarci al dire dell'uomo. Dobbiamo fermarci al pensare degli uomini. Non ci interessa fare brutta figura. Non ci deve più interessare questo. Non ci deve più interessare se siamo come una voce nel deserto che grida nel deserto, ma gli altri purtroppo non ascoltano. Che paura devi avere? Il problema non sono gli uomini. Tu devi essere pulito, ma devi essere pulito davanti a Dio. E questa pulizia devi averla dentro di te, ma non ve lo dico io, ce lo dirà Gesù. Perché chi è puro di cuore vede Dio, nessun altro. Gesù non dice che vede Dio chi fa questo, chi fa quell'altro, chi fa quest'altro, chi fa quell'altro, no? Gesù non dice chi vede Dio sono quelli che vanno al Tempio e poi si immergono in un'estasi perché hanno visto l'apparizione di Dio nel Tempio. Non sono questi che vedono Dio. Con buona pace del fariseo, che va davanti al tempio e dice: Signore, io sono diverso da tutti gli altri uomini sono ladri, sono bugiardi, io no, io sono perfetto. Quest'uomo che ha la visione di Dio, peccato, è uscito fuori, non giustificato da Dio, ma guarda un po'. Perché? Ma certo, perché la visione di Dio non ce l'hai così. La visione di Dio ce l'hai dentro, nel cuore puro. Infatti quel fariseo, come viene definito da Luca, che racconta la parabola, no? Questo fariseo è descritto così. Gesù disse questa parabola: per tutti coloro che avevano nell'intimo la presunzione, nell'intimo, hai capito? Cioè era quel cuore lì non puro, perciò non poteva vedere Dio. Infatti non l'ha visto. Uscì dal tempio non giustificato. Ora, la forza deve venire da qui, da questa capacità di essere continuamente fedeli a quel Dio che però vuole stabilire con te, dentro di te, il suo rapporto. E Gesù è questo uomo. Leggete sotto questo taglio, poi leggete se avete già letto questo testo, e se lo leggete sotto questo taglio vi renderete conto che proprio il testo vuole presentarci un Giosuè così, un Giosuè che non si stacca mai, secondo le sue capacità, secondo le sue conoscenze ovviamente, ma non si stacca mai da questa fedeltà all'unico Dio. Poi non importa, lui deve rispondere solamente a Dio. Ecco, ha sbagliato, ha fatto delle cose non precise, può darsi anche, può essere anche vero. Ma quello che conta è che il suo cuore non ha mai deviato da lì. E il testo ce lo va ripetendo in continuazione. Ecco, anche questo passaggio è chiaro. Guardate che è molto importante questo passaggio. Perché l'uomo gradito a Dio non è l'uomo perfettino, Non è l'uomo che piuttosto è l'uomo che fa fatica. È l'uomo che lotta. È l'uomo che anche davanti agli uomini si sente dire: hai sbagliato. Ma dentro di te non prendere questo come un giudizio. Lascia stare. Impara a dire quello che è logico. Vabbè, sì, è vero, può darsi che secondo la tua opinione hai sbagliato, ma tu non sai con quale spirito io ho fatto. E quello che io temo non è il tuo giudizio, è lo spirito che io dentro. Così bisogna rispondere, però devi essere onesto con te stesso, perché poi i conti tu li fai direttamente con Dio. E la base della fede, guardate che è questa, ed è solo questa. Tutto il resto è una messa in scena che non serve a niente. E il Signore non guarda quello che tu puoi aver fatto, non, anche se ci hanno abituato questo, ma vedrai quando muori, il Signore ti metterà lì e ti dirà: vediamo cosa hai fatto, vediamo. E mentre ci dicono queste cose, non hanno capito ancora la parabola del fariseo e del pubblicano. Ma guarda un po', ce l'hanno sempre insegnato come dottrina cristiana questa cosa, no? Giusto? Eppure non hanno capito la parabola del fariseo e del pubblicano. Dio non guarderà le tue opere, guarderà il tuo cuore. Dove l'hai messo il tuo cuore durante la tua vita? Ecco perché Gesù insiste dicendo: stai attento a dove metti il cuore, perché là dove c'è il tuo tesoro ci sarà il tuo cuore. Perciò colloca bene il tesoro, perché devi collocare bene il tuo cuore. E a Dio dovrai rispondere dove hai messo il tuo cuore, non che cosa hai fatto. Ecco allora questa forza di Giosuè, no? Che viene fuori proprio con tutta la sua potenza, che non è tanto la potenza appunto delle armi, no, è la potenza dell'uomo che dentro di sé ha deciso di non spostarsi mai dal progetto di Dio. È l'uomo della fede. Mi piacerebbe che leggiate adesso il modo con cui Giosuè conquista le varie città, no? Perché è un modo, tra virgolette, no? Curioso, perché c'è sempre qualcosa che va oltre l'aspettativa, e questo modo di descrivere, no, potremmo fare solamente il ricordo della città di Gerico, che è quella più, diciamo così, più significativa, no? E quella città di Gerico che è preceduta da quella vicenda della prostituta, Rab la prostituta, no? Ma è interessante, sapete, questo testo della prostituta, perché ci sono dei passaggi molto significativi, però nella direzione che prendo adesso. Giosuè inviò due esploratori con quest'ordine: andate e osservate bene la regione, specialmente Gerico. Avevano appena attraversato il Giordano, cioè dovevano attraversare il Giordano, però prima Giosuè dice: sì, attraversiamo il Giordano, ma dove andiamo? La città più vicina è Gerico, potremmo entrare a Gerico. E quindi prima di attraversare il Giordano, ovviamente, manda gli esploratori. Essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta che si chiamava Rab, e lì alloggiarono. Ma la cosa fu riferita al re di Gerico: ecco, sono venuti qui degli uomini questa notte, dei figli di Israele, per esplorare il paese. E il re di Gerico mandò a dire a Rab: fai uscire gli uomini che sono venuti da te, quelli che hanno preso l'alloggio nella tua casa, perché sono venuti per esplorare il paese. Ma la donna nascose subito i due uomini e poi rispose: veramente sono venuti da me questi uomini, ma non so dove siano. Sono venuti, ma al momento di chiudere la porta quegli uomini sono usciti dalle tende, perché non so per dove sono andati. Inseguiteli, potete ancora raggiungerli. Essa invece li aveva fatti salire sul terrazzo e li aveva nascosto sotto i mantelli di lino che vi aveva posto. Prima che fossero coricati, la donna era salita da loro sul terrazzo, ed è qui il punto, e disse loro: sentite, io so che Yahweh vi ha dato questo paese, e noi siamo invasi di paura per voi, e tutti gli abitanti della regione tremano dinanzi a voi. Ma avete capito la ragione? Non perché avete i carri da guerra, non perché avete un forte esercito, ma no, perché io so che Dio vi ha dato questo paese. Però chi dice queste parole? Una prostituta. Però aveva capito il senso. Vi ricordate il compimento? Gesù: pubblicani e prostitute vi precederanno nel regno. Ma come fa Gesù a dire questa cosa? È certo che Gesù, mentre dice questa cosa, sicuramente ha in mente questo testo. Perché appunto, questa donna, tra l'altro straniera, di Gerico, per di più una donna prostituta, riesce a capire il senso della venuta di questa gente, di Israele. Yahweh vi ha dato questo paese. È come se dicesse, no? Io lo so che questa è la terra dei vostri padri, quella che Dio ha dato ai vostri padri. Però continua e dice: abbiamo saputo infatti, che bello, che Yahweh ha asciugato le acque del Mare Rosso quando siete usciti dall'Egitto. All'udire queste cose è venuto meno il cuore, e nessuno più ha avuto il coraggio davanti a voi perché Yahweh, vostro Dio, è Dio lassù nel cielo e qua giù sulla terra. Una prostituta. Ha capito tutto. Ha dato il senso. Ma perché te lo mette proprio qua? Per dire, se davvero quella gente avesse capito quello che ha capito la prostituta, non avrebbe riveggiato nessuna guerra. Avrebbe ubbidito, perché quello era un progetto di Dio. Era l'obbedienza di Dio. E infatti la prostituta però procede e dice, dunque, giuratemi per Yahweh che come io vi ho trattati con bontà, così voi tratterete con bontà la casa di mio padre. E me ne darete un segno sicuro, cioè lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e tutto ciò che è loro appartiene. Preserverete dalla morte la nostra casa. E quelli risposero, noi esporremo la nostra vita fino a morire per voi, purché però non svegliate questa nostra venita. Quando poi Yahweh ci avrà consegnata la città, noi useremo con voi bontà e lealtà. Allora essa li fece scendere dalla finestra con una corda, perché la sua casa appoggiava proprio sulle mura ed essa aveva il suo alloggio sulle mura. Quindi disse loro, andate verso la montagna per non imbattervi nei vostri inseguitori. E la state nascosti per 3 giorni finché essi vi ritornano e poi voi riprenderete la vostra strada. Ed essi risposero, noi saremo innocenti di questo che ci hai fatto giurare. Quando noi entreremo nel paese, tu però dovrai attaccare questa corda intrecciata di filo scarlato alla finestra per la quale tu ci hai fatto discendere. Radunerai tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, i tuoi familiari in casa presso di te. Se al contrario qualcuno uscirà fuori di casa tua, allora noi non c'entreremo più. Ma chiunque sarà in casa con te sarà salvato. Sia come avete detto, e li congelò e se ne andarono. Essa intanto attaccò la corda di filo scarlato alla sua finestra. Però è importante, questo ve l'ho detto, è importante capire anche qui proprio il concetto di guerra. Vedete come è chiaro? È come se questa donna avesse detto, se i miei concittadini pensassero come me, non c'è bisogno di fare la guerra, per loro mi faranno guerra. E infatti vi stanno cercando. E voi sarete obbligati a rispondere con la guerra, perché voi avete l'ordine di Dio. Ma pensate un po' al prostituto. Quindi non stiamo parlando di una che è addentro alle sacre scritture, non stiamo parlando di una che è abituata a una fede, che ne so io, no, una prostituta. Però che caratteristica ha questa prostituta? Siamo sempre nel discorso di prima. Per gli uomini è prostituta, ma dentro ha il cuore puro. Perché? Perché riconosce il progetto di Dio. E ecco perché la prostituta Rahab sarà salvata. Proprio perché e perché lei ha fatto questo, ma l'ha fatto con sincerità di cuore. Ha capito perfettamente che lì c'era il disegno di Dio. E quindi era come un grido quello di Rahab. Volesse che tutta questa città capisse questo. E soprattutto vi accogliesse come io vi ho accolto. Così anche noi potremo godere della benedizione di Yahweh. Infatti la blocchiamo in un modo stupendo, l'avete sentito, no? La definisce in un modo stupendo questo evento, per dire quanto lei sia disponibile, no? A ubbidire a questo Dio, no? E lo dice proprio in termini molto chiari, no? Quando dice all'udire queste cose, perché Yahweh, vostro Dio, Yahweh, vostro Dio, quindi, ben chiaro, questo Dio, il vostro, è Dio lassù nel cielo e qua giù sulla terra, è la proclamazione dell'unicità di Dio. In terra straniera, da una straniera, oltretutto neanche affidabile presso gli uomini. Questa donna dunque vuole essere protetta da Yahweh, vuole stare con Yahweh, e il segno che Yahweh accetta qual è? Il segno sarà questo, che quando entreranno in quella città sarà protetta, sarà difesa, e lì si sentirà davvero difesa da Yahweh. La donna ha raggiunto l'unicità di Dio. Ecco, questo è un esempio per dire. E qui dunque era Giosuè che manda a vedere Gerico, no? Hanno preso visione. Però dopo cosa succede? Che quelli, quando arrivano all'accampamento, riassumono la loro missione in due parole. Certamente Yahweh ci ha dato nelle mani questa terra, perché tremano i suoi abitanti dinanzi a noi, le parole di noi. Allora Giosuè cosa fa? Allora Giosuè si leva di buon mattino e incomincia la traversata del Giordano. Devono arrivare a Gerico. La, come dire, no? È come se si fosse aperta la porta. Vedete, Giosuè ha una certezza. È per quello che si alza e comincia il cammino. Perché certamente Yahweh ci ha dato nelle mani questa regione. Perché c'è stato il segno della prostituta. E quindi Giosuè come si muove? E si muove solamente sul segno. Cioè, ancora una volta, Dio è arrivato prima. Quindi noi dobbiamo seguirlo. E la prostituta ha riconosciuto che Dio è già arrivato là. Bellissimo. Certo, è arrivato con il terrore da parte di degli abitanti di Gerico, no? Però non che gli aveva seminato terrore. Sono loro che si terrorizzano davanti a Dio perché hanno capito che non possono assolutamente sconfiggerlo. Potranno far del male al suo popolo, ma non possono sconfiggere Dio. E infatti la prostituta l'aveva detto. Gli abitanti di Gerico hanno paura di Yahweh. Di Yahweh hanno paura. E poi il passaggio del Fiume Giordano, ovvio, per arrivare a Gerico, ma questo l'abbiamo visto la volta scorsa, che praticamente ho detto ricarica il passaggio del Mare Rosso. Le acque che si aprono e Israele che passa. E passa fino ad arrivare finalmente al Giordano, e si arriva quindi alla strada che vi condurrà a Gerico. Però prima di arrivare a Gerico ci sono dei passaggi importanti. E i passaggi quali sono? Due in modo particolare. Primo, la circoncisione. Secondo, la celebrazione della Pasqua. Poi ci sarà la presa di Gerico. Vediamo un po' di capire questi passaggi. La circoncisione. Qui dice che quando hanno attraversato il Giordano, ovviamente, Dio dice, innanzitutto la premessa è importante, quando tutti i re amorriti che abitavano a ovest del Giordano e tutti i re cananei che erano sul lungomare seppero, ma sentite il passaggio, seppero che Yahweh, torna ancora, aveva asciugato le acque del Giordano, davanti ai figli di Israele, finché essi non furono passati. Quindi a questi re mancò ogni coraggio e nessuno più si sentì forza davanti ai figli di Israele. Yahweh però, non avevano ancora mosso le armi. Però questi re, gli re amoriti e i re cananei, avevano capito che lì c'era Yahweh. E il timore che loro si sono sentiti incutere proveniva solo da Yahweh, dalla presenza di Dio, non dalle armi, non dall'esercito. Allora Yahweh disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e circoncidi di nuovo i figli di Israele. E Giosuè si procurò dei coltelli di pietra, circoncise i figli di Israele, e poi questo è il motivo per il quale Giosuè fece circoncidere. E lo spiega: tutta la gente che era uscita dall'Egitto, i maschi, cioè tutti quelli atti alla guerra, erano morti, strada facendo, nel deserto, al tempo dell'uscita dall'Egitto. Ora, tutto questo popolo che era uscito dall'Egitto era circonciso, ma quelli che erano nati nel deserto, durante il viaggio, non erano circoncisi. Allora ecco, adesso devono fare la circoncisione. Ma facciamo due parole sulla circoncisione. Perché la circoncisione sarà uno dei temi che disturberà parecchio la predicazione di Paolo. Perché dovunque arriva Paolo, immediatamente deve fare i conti con i giudei che fanno resistenza all'annuncio di Paolo. E ma su quale base fanno resistenza? Sulla base della circoncisione. Allora, che cos'era la circoncisione e perché la circoncisione? Teniamo presente che la circoncisione non è una cosa che è particolare del popolo di Israele, assolutamente. La circoncisione era diffusa in tutti i popoli dell'Oriente. E per certi versi la circoncisione per loro diventava anche solamente una questione di tipo igienico. Ma dal punto di vista, diciamo, della religione, la circoncisione diventava un segno di appartenenza al popolo. Però questa appartenenza era una sorta di sacrificio. E sacrificio a chi? Alla divinità. Perciò la circoncisione era appartenenza a un popolo che voleva essere fedele a una divinità. Anche qui chiaro che nel popolo di Israele, cominciando sempre da Abramo in avanti, bisognava dare un segnale di appartenenza al popolo di Dio. E qual è il segnale di appartenenza? Siamo sempre lì. In quella cultura, qual era il segno di appartenenza alla divinità? Era questo, che i figli maschi dovevano essere circoncisi. Ma perché? C'era un motivo. Perché è come se si dicesse: il seme di questo popolo deve essere un seme che genera figli secondo Dio. Chiaro? Perciò era la consacrazione della mascolinità a Dio. Era dunque un gesto sacro di consacrazione. Israele, quindi il popolo di Israele, porta all'eccesso questo segno, no? Perché diventa sacrosanto, anzi, diventa addirittura indispensabile. Tant'è che anche Gesù viene portato al Tempio e viene circonciso. Si sottopone alla legge. Ma si sottopone alla legge per fare. E perché lui doveva crescere in mezzo a quel popolo e non era ancora il momento di prendere le distanze da questo popolo, le prenderà dopo. Infatti Paolo interpreta l'azione di Gesù come? E dice, con Gesù è finita la circoncisione. Lui è stato l'ultimo circonciso del popolo di Dio. Perché da lui in avanti il popolo non si deve più circoncidere se non, e qui bellissimo, se non nel cuore. Adesso la circoncisione è nel cuore. Ma cosa vuol dire allora? Vuol dire che il credente adesso, l'appartenente al popolo, consacra il cuore a Dio. Perché? Perché è dal cuore che esce tutto. E lo dice Gesù. Non ciò che è al di fuori dell'uomo rende impuro l'uomo, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo lo rende impuro. Tenendo presente che quando parliamo di cuore, ricordatevi sempre che, almeno quando io parlo di cuore, non intendo la parte sentimentale, mi raccomando, lo ripetiamo perché deve essere chiaro. Il cuore, inteso biblicamente, è l'insieme delle tre grandi fondamentali facoltà dell'uomo: l'intelligenza, la volontà e la libertà. Questo è il cuore dell'uomo. E perché cuore? Perché qui è il centro dell'uomo. E qui la differenza che fa l'uomo da tutte le altre creature. Perché ha un cuore. Cioè ha queste tre cose: all'intelligenza, alla volontà, alla libertà. Perciò circoncidere il cuore vuol dire che il tuo cuore è decisamente rivolto solamente a Dio. Se la circoncisione davvero era riservata ai figli maschi, perché doveva essere la consacrazione, no, della mascolinità, con Gesù è tutto sparito. Infatti Paolo dice, adesso noi che abbiamo creduto in Gesù e abbiamo accolto il suo Vangelo, noi adesso possiamo benissimo dire che non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero, non c'è più né uomo né donna, ma tutti siamo una cosa sola in Cristo Gesù, la circoncisione del cuore. Mentre qui siamo ancora all'epoca della circoncisione della carne, ma qui era in pieno vigore, per forza, perché era quella l'abitudine. Perciò Giosuè si accorge che in mezzo al suo popolo ci sono uomini che non sono circoncisi. Quindi ci sono uomini che non hanno ancora dato la loro disponibilità totale a Dio. Perciò la circoncisione. Importante. Perché adesso devono andare a abitare in una terra che è di Dio. Ma se quella terra è di Dio, tu devi essere con Dio. Devi portare il seme di Dio. La circoncisione. Poi, ovviamente, finita la circoncisione, che cosa succede? E succede adesso la celebrazione della Pasqua, passaggio che ovviamente è importante, perché? E perché la celebrazione della Pasqua è il momento in cui si ricorda quella Pasqua di liberazione che era avvenuta prima dell'uscita dall'Egitto. Però in quell'occasione Dio dirà, e ogni volta voi farete memoria di questa Pasqua. È la Pasqua di liberazione. E adesso, però attenti, la Pasqua di liberazione di allora è avvenuta prima del passaggio del Mare Rosso. Prima cioè che il popolo potesse dire siamo liberi. Adesso qui però la Pasqua è collocata tra il Giordano, il passaggio del Giordano, e la prima città, quella di Gerico. È collocata lì la Pasqua. Per dire, adesso noi siamo pronti a entrare nella terra che Dio ci ha promesso. Cioè, siamo pronti a incominciare la libertà. Però abbiamo bisogno ed è la celebrazione della Pasqua. Infatti Giosuè cosa fa? Celebra la Pasqua quando il 14 del mese, che è la data stabilita nell'Esodo, il ricordo di quella Pasqua famosa. E naturalmente è bella la descrizione: dalla mattina della Pasqua mangiarono dei prodotti della terra, pane azimo, spighe arbustolite, e da quella stessa mattinata, e qui bello, allorché cominciarono a mangiare i frutti del paese, quei frutti che voi non avete piantato, quei frutti che voi non avete coltivato, però adesso li mangiate, ma perché Dio ve li ha preparati. Ed è bellissimo il passaggio, perché dice: per quella stessa mattina, allorché cominciarono a mangiare i frutti del paese, non ci fu più la manna. Finisce la manna, perché adesso c'è la terra. La manna era dono di Dio, adesso il dono di Dio è lì, è nella terra, nella fecondità della terra, dove scorre latte e miele. Non ci fu più la manna per i figli di Israele, ed essi mangiarono quell'anno i frutti della terra di Canaan, quella terra che sarà poi la terra dove abiteranno. Ecco. E così finisce questo passaggio in un modo adesso mirabile, perché succede una cosa molto bella, no? Ora, dopo la Pasqua, avvenne, dice il testo, che Giosuè si trovava presso Gerico. Immaginate, sono come in un corridoio, no? Tra il Mar Rosso e, scusate, Giordano e Gerico. Levò lo sguardo, probabilmente stavo guardando questa città, come faremo a entrarci? E vide un uomo in piedi innanzi a sé. Aveva in mano una spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli rivolse la parola: sei dei nostri? Oppure sei un avversario? E quegli invece gli rispose: io, capo dell'esercito di Yahweh, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde bocconi per adorarlo. Poi disse: che cosa mi comanda il mio capo al suo servo? E il capo dell'esercito di Yahweh rispose a Giosuè: togli dai piedi i sandali, perché questo è il luogo santo. E Giosuè obbedì prontamente. Rievocate il testo del rovetto ardente? Cioè, Mosè è mandato da Dio a liberare il popolo. Adesso Giosuè è mandato da Dio a portare il popolo nella terra promessa. E questo testo ci fa dire, ancora una volta, come Giosuè aveva dentro quello che vi ho detto prima, no? È l'uomo della fede. E infatti, bellissimi passaggi, cadde bocconi per adorare. Poi Giosuè ubbidì prontamente, tolse i sandali, per dire: questo è l'uomo santo. Ma cosa ha voluto dire questo atteggiamento? Questo è l'uomo santo. Ma quale l'uomo santo? Perché è l'uomo santo? Non perché è apparso qualcuno. Non è l'uomo santo perché ha costruito un santuario, perché... Non è l'uomo santo perché c'è una chiesa. No. Togli i sandali per questo luogo santo vuol dire che questo luogo intero, la terra che stai per abitare, ricordati, è solo dono di Dio. Non dimenticarlo mai. E togliere i sandali, in questo caso, vuol dire semplicemente: cammina solamente dove Dio vuole. Non uscire mai dal percorso che Dio ti fa. E infatti è bellissimo perché Giosuè obbedì prontamente. Ha capito. Ma cos'era questa apparizione? Sarà vera? Non sarà vera? Ma cosa ci importa sapere se era vera o non era vera? Il problema è questo: che ce l'hanno trasmessa. Ma perché ce l'hanno trasmessa? E perché hanno capito una cosa importante, proprio hanno capito questo, che Giosuè era l'uomo decisamente obbediente solo a Dio. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto perché si è preso a cuore il progetto di Dio. E per dire questo, gli autori del testo, ovviamente, hanno dovuto darci un'immagine. E questa è l'immagine. E anche qui, perché vedete, l'ho capito dal testo, che è una cosa elaborata, no? E bisogna capire il senso. E la volete, io capo dell'esercito di Yahweh, arrivo in questo momento. Cioè, capite che sono espressioni elaborate, messe lì, perché dovevano darci un messaggio. Il messaggio era proprio questo, che Mosè, che Yahweh, che Giosuè è sempre stato guidato solo dalla forza di Dio. Capo dell'esercito di Yahweh, con la spada sguainata, quindi l'immagine è del guerriero. Ma in che senso? Nel senso dell'uomo che conduce, nel senso capo dell'esercito, non ho detto che sono un soldato, capo. Quindi è uno che conduce. E quindi per dire proprio, ma Giosuè, da che cosa era guidato? Era guidato solamente da Dio, rappresentato dal capo dell'esercito di Yahweh. Ed è il vento di Giosuè, è lui che ci chiarisce tutte queste cose, no? È quello che volevo consegnarvi soprattutto stasera, è quello che viene poi rappresentato nella vicenda della prostituta, perché è esattamente quello il punto, no? Il saper guardare, però guardare con l'ispirazione, con la liberazione, che tante volte non corrisponde a quello che gli uomini invece potrebbero capire. Infatti, la prostituta e la donna, chi andava a pensare che aveva capito Yahweh? Chi poteva pensare che una prostituta dicesse che Yahweh è unico sul cielo e è unico sulla terra? Chi la poteva pensare? Ecco, Gesù appunto rivaluta tutto questo quando appunto dirà a lei, perché il problema è il cuore. Ecco, da questo punto. La problematica del cuore, che noi purtroppo, forse, non abbiamo più coltivato. Ma ci siamo lasciati prendere la mano da quelle abitudini, non per colpa nostra, ma è proprio l'impronta che ci è stata data, no? E di una fede che deve fare alcune cose e deve esprimere alcune cose, no? Quest'ansia, no? Che va sotto il tema della testimonianza. Bisogna testimoniare, bisogna far vedere, bisogna. Allora tutto questo ci spinge a fare, a vedere quali sono le cose che dobbiamo far vedere per dimostrare che abbiamo la fede. Ed è un processo che ci svuota di senso. È nuovo, è antico, perché i farisei facevano così. Quindi è un indirizzo abbastanza farisaico questo, che però ha invaso una certa tradizione cristiana. Invece il recupero dovrebbe essere proprio questo. Il recupero è che la nostra fede parte dal nostro cuore, non può partire dall'esterno. Perché a Dio non interessa l'esperienza, interessa quello che è dentro. E questo era un po' il messaggio che volevo lasciare, perché oggi è importante questo. La Maddalena segno, la vai a recuperare però alla risurrezione. E però è bellissimo lì, perché ti manifesta tutto quello che Maddalena era veramente. Hanno portato via il mio Signore. Ah sì? Ma come? Lei che era stata presa da 7 demoni è arrivata a dire: mi hanno portato via il mio Signore. E poi lo splendore, no? Dell'altro passaggio. Maria, Rabboni, poche parole ha capito, ma perché? Certo perché. Perché era il suo Signore, cioè ha stabilito un rapporto così profondo che è bastato che l'avesse chiamata. E poi ovviamente la missione, vai a dire ai miei fratelli che sono risorto. E quindi Gesù gli riconsegna la sua dignità in pieno. Perché dice, tu non sei quella che gli uomini dicono, ma sei quella che invece piace a Dio. E Maddalena porta a compimento quello che potrebbe essere appunto il discorso di Rab sulle bolle di gelo. Ecco.
Lo riconosciuto come
Eppure le nostre categorie sono rimaste ferme ad altro. Noi abbiamo paura di queste cose qua. Soprattutto noi cristiani abbiamo paura di queste categorie nuove. Non nuove perché sono del 2015, nuove perché sono quelle veramente evangeliche. Invece noi siamo un po' tormentati su queste cose qua. Ci piace di più andare ancora a nutrirci di quelle che possono essere quelle tradizioni ancorate, forse ancora a parte di Israele. La novità del cuore ci fa paura. È molto più bello, molto più semplice per noi avere dei parametri, delle leggi, no? Dobbiamo osservare poi lì. La nostra più grande paura è la libertà del cuore. Paura per noi stessi, ma paura anche per gli altri. Perché a noi piace, come dire, imprigionare con i nostri schemi le persone. È un piacere per noi, perché è come se le dominassimo. E accettare invece che le persone siano libere di esprimersi per quello che sono, per noi diventa una difficoltà, diventa un pericolo. Per noi stessi, ovviamente. Perché noi non siamo liberi. E allora ci fa paura la libertà dell'altro. Invece Gesù no. Gesù è venuto perché? Perché deve liberare quel cuore lì. A Gesù piacciono le persone libere. Perché quando digiunate, non dovete strappare i capelli, dovete avere la cenere sul capo per far vedere a tutti che digiunate. Se lo fate, fatelo voi e voi non potete vedere nessuno. Anche quando pregate, non andate a pregare sulle piazze per far vedere la gente. Ma chiudetevi nella vostra stanza, pregate il Padre vostro per essere segreto, capite l'importanza dell'interiorità? Questa è la libertà, senza condizionamenti. Ed è lì che decidi il tuo essere, con lui e basta. Tu non devi rendere conto a nessuno se non a lui. È questo che fa paura. Però devi conoscerlo bene, ovvio. Ecco perché questa libertà ci sta solo nell'annuncio del Vangelo. Perché per essere libero così tu devi avvicinare continuamente la parola. Perché se non avvicini la parola, ancora una volta vai per conto tuo. Mentre tu devi essere obbediente. È l'obbedienza che ti dà libertà. Cosa che a me non piace di più. Per noi è difficile il concetto che nell'obbedienza sta la libertà. È difficilissimo questo concetto, non ci sta, si scontra dentro di noi.
E forse anche
non lo capisci? È nell'obbedienza a Dio che tu hai libertà. Perché?
Nell'obbedire la legge di Dio.
A Dio, certo. È solo qui, come sta parlando di Dio. È nell'obbedienza a Dio che tu hai libertà. Però il peccato dove ti porta? Ti porta dall'altra parte e ti dice la tua libertà è nella disobbedienza di oggi. E questo è lo scontro. Per noi è difficile accettare questo, perché noi diamo più ragione al peccato, perché ci sembra che l'obbedienza è una sottomissione che ci limita. E quindi, ma perché mi devo far limitare? E dimentica una cosa, che tu provieni da Dio, come può Dio limitarti? È vita. E se tu lo ascolti, ti dà pienezza di vita. Non può limitarti, perché non ti ha fatto per privarti della tua libertà, ti ha fatto perché tu possa essere libero. Ma questa cosa, ripeto, per noi è difficile da vivere.
Perché? Per essere libero perché c'è il peccato. Per essere libero perché c'è il peccato.
E il peccato ti toglie questa libertà.
Cioè, però è la libertà di peccato.
Certo. Esatto. Però necessitiamo confrontarci con il prossimo. È una necessità.
Sì, sì, il confronto ci sta, però la decisione non deve venire dagli uomini, deve venire da te.
Ma non è una crescita interiore il confronto, nel senso che questa sera sono venuto qui per crescere, perché lei spiega.
Ah, se lo parli in questi termini?
Sì.
Ah, certo, infatti ti ho detto, è chiaro che ci vuole la parola del Vangelo, l'annuncio, per forza, perché deve essere un confronto, altrimenti rischi di andare ancora per una strada che però è tua. Non so se ho reso.
Sì, ma questa strada può essere la famiglia, il dialogo che c'è con le, oppure l'ambiente di lavoro con i compagni, la memoria, sì, eccetera, eccetera. E qui è un confronto ben più aspro, nel senso che non è che si possa far che dire quello che lei è.
No, infatti, no, assolutamente.
Non è compito, no. Ma allora si va a pensare che forse come giustamente diceva lei, no, che la profondità farà da manifesto, no? Nel senso, giusto? In questo senso qui, no?
Esatto. Cioè il confronto, infatti Gesù lo dice, no? Voi dovete essere luce, chiaro. Voi dovete essere sale, chiaro. Voi dovete essere città posta sulla montagna. Non ho mica detto una città in pianura, sulla montagna. Ma è interessante l'immagine, perché vuol dire che voi dovete essere un segno. Un segno di che cosa? Di un vivere diverso. Cioè è il vostro vivere, senza tante bla bla bla, è il vostro vivere che deve essere di stupore, di meraviglia, no? Ma perché vive così quello? Eppure vive in un modo... Così deve essere, no? È una testimonianza che ti esce però da dentro. C'è tutto il travaglio interiore che deve essere fatto. Non so se ho reso. Ecco, quello che abbiamo perduto è proprio il valore di questo travaglio interiore. Cioè io non posso inventarmi il modo di dare testimonianza, perché anche se ti dovessi dire per dare testimonianza di fare questo, questo e questo, e tu me lo fai, è vuoto di senso, non comunichi niente, comunichi te stesso, ma non è quella la testimonianza voluta. Tu devi comunicare uno spirito nuovo che ti fa agire, magari con le stesse azioni, però se tu le fai con questo spirito, quelle azioni lì diventano testimonianza. Non so se ho reso. Paolo Corinzi di cosa parla? Parla del capitolo 14-15, parla di carismi. E anche qui, ovviamente il nostro tempo, carismi. Carismi sono diventate delle cose eccezionali, no? Carismi sono diventati delle facoltà, che ne so, superlative, no? Ma Paolo, quando parla di carisma, dice una cosa semplice. Dice, c'è il carisma di chi istruisce, di chi insegna, ti dice insomma, allora, guarda chi, tu hai delle facoltà, hai delle doti. Il Signore ci ha dotato tutti. Tutti. E grazie a Dio in modo diverso. Siamo tutti originali. Però queste doti tu le devi esprimere, le devi tirare fuori.
E Paolo dice, ma se voi avete lo spirito dentro, queste doti devono brillare, devono venire fuori, perché devono essere a servizio della comunità. Ma che servizio è? E ci, va bene, insegni, va bene, ma non è tanto quello. È che attraverso la tua dote, la tua facoltà di insegnamento, tu comunichi però lo spirito. So se ho reso. E questo è il carisma. È che adesso con le tue doti, con le tue capacità, con le tue possibilità, comunichi lo spirito. Perché? Perché dentro tu ubbidisci allo spirito. Allora sì, che tutto diventa opera di Dio. Luce, sale, città posta sul monte. E la comunità cristiana è tipicamente carismatica. Ma non perché ci si butta per terra un riposo dello spirito, queste pazzesche idiozie che hanno inventato, no? Ovviamente, no? Che sono le cose più idiote che potevano dire e attribuire allo spirito, ovviamente, ma l'azione dello spirito è proprio questa, è che ti dà facoltà di usare tutte quelle doti che tu hai a servizio degli altri, ovviamente, ma perché a servizio? Perché tu attraverso le tue capacità comunichi quello spirito che ti guida. Non so se hai reso.
Sì, che può essere qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa. Sì. Tutto quello che tu sai fare è un modo col quale tu apporti il tuo contributo alla comunità e alle persone. Però devi farlo nello spirito. E la cosa bellissima, sapete qual è? Che se fatto nello spirito, se tu hai la facoltà di 50, quando tu la usi diventa 100. È perché lo spirito è pienezza. Lo spirito è splendore. Ma io non sono capace. Ma prova a affidarti allo spirito, poi vediamo se non sei capace. D'altra parte anche Mosè poverino, ma mandi un altro, ma cosa vuoi che vada a dire al faraone? Ma non sono neanche capace di parlare. Manda un altro. No, vai tu. E cosa ha fatto Mosè? Splendore. Però perché? E perché è andato in obbedienza, anche se un po' forzatamente, ma in obbedienza. E Dio gli aveva dato un contentino, no? Gli ha detto, guarda, visto che non ti convinci molto, ma prendi sto ragione e portatene. Ricordati che hai questo bastone. Te l'ho dato io. Però per lui era la certezza che Dio stava con lui. Allora si sentiva forte. Questo è il mondo del carisma. Non tutte quelle, scusate, quelle sciocchezze che stanno mettendo in giro. Dobbiamo recuperare la semplicità. È la semplicità quella che è carismatica, non tante altre storie. Sei tu in quello che sai fare che puoi essere carismatico, se dentro di te però ti abitui l'obbedienza allo spirito di Gesù.
Ma noi riusciamo a capire quando siamo obbedienti, riusciamo a capirlo?
È necessario il confronto sulla parola, è sempre lì, la parola è, non dico importante, è assolutamente necessario, assolutamente, per chi vuole fare questo cammino, ovvio, perché la parola è il tuo confronto, quello che ti fa capire se dentro di te sei in obbedienza allo spirito o se invece te lo stai inventando. Che facile. No, io non voglio criticare niente, no? Ma guardate solamente, tornando al concetto di prima, il cosiddetto riposo dello spirito, no? Visto che abbiamo parlato di carisma, il cosiddetto riposo dello spirito passa per essere un'esperienza dello spirito, ma capite che non c'entra niente con lo spirito? Capite l'inganno? ma nessuno te lo dice. Anzi, si corre dietro queste cose per dire: ah, c'è la presenza dello Spirito, perché sono buttati i costumi per terra. È la deviazione, perché abbiamo perso la vera dimensione dell'azione dello Spirito, che è quella della tua umanità. Lo Spirito vuole te, non che ti butti per terra per far vedere che sei nel riposo dello Spirito, no, devi far vedere quando tu agisci nelle tue cose, in nome di chi agisci, che cosa vuoi trasmettere quando agisci. Questa è l'azione dello Spirito, che resta un inganno.
E poi Dio ha fatto brillare di più una prostituta che certi sacerdoti.
Non ho capito.
E poi ha fatto brillare di più una prostituta che certi sacerdoti.
No, vabbè.
Un po' di sacerdoti. Penso che una prostituta comunque, avendo lo Spirito, ha brillato veramente. È stata nella sua semplicità,
ma era un lavoro, era come anche oggi, no? La prostituzione, se vista sotto questo punto di vista, nulla ha a che vedere con il credo, penso.
Di per sé
dovrebbe esserci.
C'è sempre un discorso famoso per dire, della conoscenza o dell'ignoranza, dipende. Ecco perché Gesù non giudica mai, e ce lo dice anche: non giudicate, non condannate. Perché Gesù dice, guardate dentro prima. Siete capaci di guardare dentro? No. Però lui cosa faceva? Lui guardava dentro. E guarda caso, contro chi si è schierato lui? Con quelli che all'apparenza erano gli uomini giusti, farisei, scribi, sacerdoti, anziani del popolo, i santi di Israele. Perché lui guarda dentro, guarda fuori.
Sì.
È una rivoluzione quella che mangiamo, ma a questo livello. È una rivoluzione che davvero ti libera, però a questo livello, a questa profondità. Quindi è deleterio quando si usa il Vangelo solamente per giustificare le cosiddette evoluzioni, diciamo, sociali, economiche. È uno scandalo usare il Vangelo per questo, non c'entra proprio niente. Il Vangelo è una rivoluzione perché ti cambia il cuore, ti cambia dentro. Allora sì.
Per assurdo si diventa anche schiavi della libertà che la società oggi ci vuole far credere che siamo liberi, no? Che dobbiamo uscire fuori da certe regole, che poi se sono le regole che ci ha dettato Gesù, sono quelle che ci aiutano, cioè la libertà mi fa liberi, no? E quindi, è proprio in contrapposizione a quello che invece la società propone, dice: ma come, ribellati, sì, libero di fare le tue scelte, quando la tua scelta invece è fatta per di cuore, di fede.
Ed è questo il contrasto. Ti promette libertà, ma se ti accetti, libertà, sei già schiavo. Perché? Perché nasce la costruzione. E soprattutto nasce l'affanno, la necessità. E noi diciamo la necessità, ma è necessaria questa cosa, ma non capisci che mentre tu parli di necessità non sei libero, è perché è la necessità. La libertà toglie un po' di necessità perché ti dà pace, la vera libertà. Dio dà pace. Non ho inventato io, ha detto Gesù: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Io. Sì, prendete il mio giogo su di voi, però ricordatevi che il mio giogo è soave. E cos'è il giogo soave? È proprio questo. Ma se tu mi ubbidisci, sarai libero. Questo è il gioco slavico. Non impressionarti perché ti sembra un gioco non obbedire, ma in quell'obbedienza c'è stata la tua libertà, c'è la solidità del gioco. Siamo?
Bene. Grazie.